Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Uno dei miei punti di forza, lo ripetevo sempre ad Anna, doveva essere la puntualità nelle consegne. Altro punto, non rifiutare mai nessun lavoro. Il lavoro e la salute sono sempre benvenuti, e chi li disprezza e li guasta è un mentecatto. Terzo punto, non andare mai a letto prima di aver finito un certo numero di cartelle a macchina. 20 cartelle ogni giorno, compresa la domenica. 20 cartelle di 2000 battute. Tutti i giorni, perché poi bisogna calcolarci anche il tempo per rileggere, 3 o 4 giorni al mese in tutto, e un giorno che va perduto per fare il giro delle consegne alla fine del mese. Sono perciò 25 giorni a cartelle piene, 500 cartelle mensili complessive, che a 400 lire l'una danno 200.000 lire mensili. 60 vanno a Mara, 30 al padrone di casa, 10 fra luce, gas e telefono, ed inverno anche di più, perché bisogna tenere acceso quasi tutto il giorno, mentre d'estate si consuma meno luce, ma bisogna lavarsi più spesso, e allora quello che hai risparmiato di lampadine ti va per lo scaldabagno. 20 di rate, fra mobili, vestiti e libri, si potrebbe anche non leggere, ma i vocabolari li devi comprare. 15 fra sigarette, caffè, giornali e qualche cinema. 5 fra pane e latte. E ti restano 60.000 mensili per il companatico e gli imprevisti. Se tutto va bene, perché ci sono certi che il lavoro lo pagano metà subito e metà alla pubblicazione, che può essere anche 2 o 3 anni dopo la consegna, e così una parte di capitale rimane ferma, e nel frattempo il costo della vita è aumentato, la moneta si è svilita. Oppure capita che una segretaria si impunti a voler contare le battute una per una, a dimostrarti che la tua cartella non è di 2000, che è di meno. Per esempio, quando c'è parecchio dialogo, dice lei, non puoi pretendere che ti paghino come rigo un semplice sì di risposta. Poi può anche succedere che il lavoro non vada bene, e allora il costo della revisione te lo addebitano, ti levano un centinaio di lire per cartella da dare al revisore. Insomma, sono 200.000 lire teoriche, su cui gravano parecchi incerti. E poi non bisogna dimenticare che quelle 200.000 lire sono il lavoro non di una, ma di 2 persone. Perché a macchina batteva Anna, e anche quella era fatica. Se tu prendessi una dattilografa, le sue 70, 80, anche 100 lire a cartella, le vorrebbe di certo quella. Una volta ricordo che riuscimmo a fare 150 cartelle in 2 giorni, perché ci urgevano 50.000 lire da dare al ginecologo, e ce la facemmo. Ma poi per 48 ore restammo fermi, tutte e due, fra i postumi dell'intervento e la sgobbata. Io mi alzo sempre un'ora prima di Anna, perché sono più vecchio e ho meno bisogno di dormire. Così attaccavo io a battere. Suez, per le vecchie potenze imperialiste d'Occidente, il nome era come un incantamento. Per la Francia, il canale era il massimo capolavoro dell'ingegno gallico, il sogno gloriosamente realizzato dal suo più bello ingegnere, Ferdinand de Lesseps. Era un monumento tangibile all'immagine del suo paese che giace nel fondo del cuore di ogni francese, la France civilisatrice. Mi veniva in mente che questo bel ingegnere era stato anche in Italia, a Roma nel 49, e che anzi aveva trattato lui la tregua fra il generale Oudinot e la Repubblica di Mazzini e Garibaldi. Intanto Anna cominciava a muoversi, si lavava la faccia e con gli occhi ancora assonnati e pesti veniva a darmi il cambio. Io mi stendevo sul letto e cominciavo a dettare. E Suez era Disraeli, il colpo maestro del più grande statista dell'impero britannico, il quale, una storica sera, aveva stupito il mondo con la sua astuzia e rivelato all'Europa l'invincibile potenza della lira sterlina. Mi chiedevo fra me e me se era vero che la famiglia Disraeli fosse originaria di Ferrara. Avrei dovuto cercare, accertarmene, ma il tempo stringeva. Continuavo a dettare fino all'ora di pranzo. «Alla 20ª si smette, vero?» diceva Anna. «Sì, riprendiamo dopo mangiato». Poi lei andava di là a mettere la pasta, e alla macchina passavo io. La carriera, il passato, la personalità e il carattere di Sir Anthony Hayden, cavaliere del molto onorevole Ordine della Giarrettiera e primo ministro di Gran Bretagna. Col mozzo della pasta asciutta sullo stomaco, Anna ritornava al suo posto. Se ci si lasciava andare alla sonnolenza del dopo pranzo, non ci si ripiglia più. Nasser era un dittatore. La sua filosofia della rivoluzione era la versione araba di Mein Kampf. Predicava la violenza e millantava l'aggressione. E avanti fino all'ora di cena. L'invasione frustrata, la cortina di fumo della diplomazia, il doppio gioco di Dolls. Andavamo a letto con la testa gonfia di parole e di ticchetti. E durante il sonno il cervello mi continuava a lavorare, sì che fui desto prima del solito e riattaccai a battere fino a che non si alzò anche Anna e prese il mio posto. Alle 3 di notte avevamo finito. I nostri dirigenti sono i colpevoli, finché essi rimangono impuniti tutti ne siamo complici. Parole sante. La mattina dopo, alle 9 in punto, mi svegliò col telefono una segretarietta. Chiedeva, con quella voce querula, a che punto eravamo con questa benedetta guerra di Suez, urgente, dato il momento politico. Andai a consegnare il malloppo. «Ce l'ho fatta, hai visto?» dissi con un certo orgoglio al funzionario di servizio. «In 2 giorni soli». «Sì, sì, ma ora bisognerà controllare come è venuto il lavoro». E lo misi in un cassetto. Dopo la guerra di Suez ci fu la storia di Marina Slack e di Eustace Bucher, il quale anticipa in qualche modo Nimmo e i personaggi che come lui sono, secondo la bella definizione dell'autore, degli spellbinder, degli incantatori di folle, di coscienze, di epoche. Perché solo dopo che i birri saranno diventati un popolo, essi potranno aprirsi al commercio del mondo. Erano 300 cartelle, sicché per stare nella norma lo dovevamo finire entro il 17 del mese e il 18 attaccare l'altro, quello giapponese, che non raggiungeva nemmeno le 200 cartelle, e consegnare l'uno e l'altro per il 31. Se nel primo la terra dei birri vedeva avanzare, morto Bucher, un nuovo feudalesimo tetro, crudele, eroico, magnifico, intollerante, di ciarlatani e di ipocriti, nel secondo si adombrava la storia di un'aristocrazia declinante, qua e là il sorgere di un mondo nuovo, trionfante ma involgarito, privo di idealità. E fra il primo e il secondo, sommate le cartelle e moltiplicati il tutto per 400, facevano 191.000 lire, e perciò al principio del mese bisognava stare attenti alla distribuzione delle somme da pagare, per rimediare a quelle 9.000 lire in meno. Mandare a Mara un acconto subito, assicurandola che entro il 15 al massimo arrivava il saldo, oppure dilazionare una rata, convincere l'esattore del vestiario a ripassare 1 o 2 settimane più tardi. Meglio di tutti erano i libri sulle 500-600 pagine. Che finiti in un mese ti danno il malloppo tutto intero, da sterzare a tuo piacimento. Così, una volta pagati i conti fissi, stai tranquillo per tutto il mese e lavori dalla mattina alla sera in santa pace per pagare i conti fissi del mese prossimo. E poi c'è anche il vantaggio di tirare avanti 4 settimane sempre con lo stesso autore. E passate le prime 50 cartelle, se sei accorto, hai assimilato lo stile e il lessico, e quasi non c'è più nemmeno bisogno di ricorrere al vocabolario, che porta via parecchio tempo. Fu così per il libro sulla schiavitù nel Nord America, con le varie versioni della capanna dello zio Tom. Persino un musical ci hanno fatto, intitolato Il re e io, anche se pochi ormai se ne accorgono, e i trasporti clandestini dei negri verso gli stati non schiavisti del nord, e le storie di come campavano questi poveri schiavi nelle piantagioni, cosa mangiavano, come venivano puniti, applicandoli sul groppone un gatto selvatico a cui poi l'aguzzino tirava la coda. E poi ancora le dissertazioni sulle pretese differenze razziali, sulle 48 coppie di cromosomi che contengono i geni, in numero di 44.000 e rotti. I gemelli eterozigoti, per esempio, sono concepiti quasi contemporaneamente dalla fecondazione di 2 ovuli e si danno le stesse scarsissime probabilità che siano identici che si danno per 2 altri bambini nati dalla stessa coppia. Sicché, come ha dimostrato la Seconda Guerra Mondiale, i casi disperati nei corsi di istruzione per analfabeti furono del 14% per i caucasoidi e del 12,3% per i negri. Obiettivamente era un lavoro assai interessante, perché ti consentiva di apprendere un mucchio di cose sugli argomenti più disparati. Purtroppo però non c'era il tempo di assimilare tutto quanto come avresti voluto. Finiti i negri, bisognava subito passare ai pianeti artificiali, dalla luna di mattoni, di cui favoleggiava un racconto apparso sull'Atlantic Monthly del 1869-70, su, fino al primo Sputnik, messo in orbita nel 1957. E non è un lavoro facile, perché richiede diverse nozioni di fisica e di astronomia da assimilare in 10 giorni. Sono 200 cartelle scarse. E poi C'è il tempo perso per tutti i calcoli, quando trovi miglia da ridurre a chilometri, piedi a decimetri, gradi Fahrenheit a gradi centigradi. Qui bisogna sottrarre 32, poi moltiplicare per 5 e dividere per 9. E poi bisogna stare attenta ai tranelli. Non credere, per esempio, che meteora e meteorite siano la stessa cosa. E non scrivere legge di Games ignorando pari pari l'esistenza di una scientifica legge dei giochi. Altrimenti la redattrice tecnica, vedova Biganò, rimarca e passa in giro la notizia sbeffeggiandoti agli occhi di tutti. Mi piacerebbe tanto visitare l'Irlanda, e specialmente la città di Dublino. Quando la nave entra a Danlera, dal ponte vedi il sole che tenta di affacciarsi alle colline. Eccole lì, le colline, ferme e ordinate, dolcemente attorno alla baia. Capo Bray, il pan di zucchero, le due rocche, le tre rocche. Kippur, la regina fra tutte, che leva alta la testa, minacciosa, sopra le spalle delle altre che digradano sulla città. Tu conti i campanili, dalla tozza cupola di Rathmines al campanile di San Giorgio e al centro la chiesa di Cristo, e poi San Lorenzo, San Barnaba e le ciminiere di Pigeon House e la strada che serra la baia. Danlera, Black Rock, Ringsend e più lontane Fairview, Marino, Rani, Kilbarrack, Baldoyle e la sommità di Howth-Head. In verità, non si vedono Kilbarrack e Baldoyle, lo so, ma tu senti che ci sono. E Kilbarrack è il camposanto più salubre di Irlanda. E ti pare di scorgere il tricolore al vento sulla tomba di Beanhead. Poco prima del barcarizzo, l'amico Brandon Obichain, piccolo e tozzo, con quella testa, dicono, da imperatore romano gonfio di sidro, stringe la mano al funzionario, un viso triste da contadino istruito, come un maestro, insomma. Quando la primavera si scalda e passa sull'estate, a Stimmons Green vedi gente seduta sulle sdraio da 3 soldi a prendere un po' di tintarella. Ci sono ghirlande di fiori e anatre che planano nel cielo. E i cittadini che prendono gli ultimi tram per Dalkley per farsi una nuotata. Giovani coppie che si arrampicano su per il corso di Ballscaldon fino alla vetta di Kilrock in cerca d'erba e si sdraiano fra le ginestre. Un mare verde che si rompe biancheggiando lungo la costa di granito. Sto qui, seduto, a dondolare le mie gambe italiane, e ripenso a ieri sera, quel che è capitato a Sebastian, la rissa nel bar e poi la fuga in bicicletta, con indosso un cappotto rubato. Traversa Caffey Street, e poi su per Hooger Street, libera, giù, per questi vicoli, e poi per questi cortili, fra muri bianchi e odore di piscio. Nel labirinto di stradicciole fino a una piazzetta con lampioni e bambini. Un largo giro vizioso, lungo queste case con la terrazza di mattoni rossi, e in fondo i monti di Dublino illuminati dal sole della sera. Vorrebbe essere qui con me, in vetta a Kilrock, a dondolare anche lui le gambe, le sue gambe americane. Ora traversa il viale alberato, sbatte il cancellino, bussa, attende, silenzio, toc toc. Dio mio, cara Chris, non mi lasciare qua fuori, mi prendono. Non ti prendono, Sebastian, so il tuo gioco. Lasciami in pace. Alla fine i Fischlinger ci avevano buttato fuori di casa, sempre per via dello scaldabagno esplosivo che Anna si ostinava a lasciare acceso per oltre 4 ore, senza intendere il grave pericolo dello scoppio. Ma per fortuna trovammo subito un'altra casa, e senza dover pagare 6 mesi anticipati, una casa tutta per noi. Io però feci subito la sciocchezza di firmare il contratto col mio nome vero, e il padrone di casa ne diede comunicazione immediata alle competenti autorità, sicché dopo qualche mese venne una guardia del comune, ma travestita in borghese, a prendere le generalità, professione, stato di famiglia, anno di nascita, eccetera. Io non gli chiesi nemmeno perché voleva sapere tutte queste cose, ma me ne accorsi qualche mese dopo della sciocchezza che avevo fatto a rispondere così come uno scemo, perché mi venne la cartolina dell'ufficio tasse e poi il sollecito perché non mi ero presentata alla prima chiamata. Se questa volta non mi presentavo, diceva la cartolina, avrebbero provveduto d'ufficio al sequestro, alla confisca e alla denuncia. Alle tasse trovai la solita segretarietta magra che mi guardò storto, prese il telefono e fece «Dottor Tartuca, c'è qui un contribuente!» E soltanto allora capii che dovevo contribuire nella misura delle mie possibilità allo sviluppo urbano. Fu inutile dire al dottor Tartuca che io non risultavo residente in questa città, ma altrove, e che già altrove pagavo le tasse, poche, bisogna dirlo, ma le pagavo. Di fatto lei sta qui e qui lavora e perciò qui deve pagare. Eppure, 3 anni prima, quando lavoravo sotto padrone, io la residenza in città l'avevo chiesta e loro non me l'avevano concessa vedendomi così, col Montgomery vecchio e la barba lunga, forse per timore che una volta iscritto io mi mettesse a battere la fiacca per poi farmi mantenere fra gli indigenti, segnato nell'elenco dei poveri. Lei paga 350.000 lire annue di affitto, continuò il dottor Tartuca, quindi deve avere un reddito di almeno 1 milione annuo e pertanto noi la tassiamo, firmi. Quant'è il totale? 20.000 annue e 3 anni di arretrati, perché lei da 3 anni almeno abita qui. Infatti, 3 anni or sono, lei chiese la residenza. Ma non la ottenni, lo interruppi, non importa, lei la chiese, quindi c'era. Noi badiamo ai fatti, non alle parole scritte su un pezzo di carta. 3 anni di arretrati, 60.000 lire. Per quest'anno pagherà 60.000 lire. Io sbiancai e dissi che allora per me era meglio andarmene, emigrare. Faccia pure, ma prima le 60.000 lire. Non mollava questo dottor Tartuca. Non ci fu verso di fargli intendere il mio reale stato di famiglia. Ho 2 focolari accesi, dottore. Questo non ci risulta, ma è un fatto suo, e se lo sbrighi da sé. Così firmai. Lui timbrò e diede la cartella alla signorina che la mettesse al protocollo. Allora io gli spiegai l'origine burocratico-bizantina del termine protocollo, che vuol dire primo rigo della lettera. Egregio signore, esimio avvocato, chiarissimo professore, insomma la formula di introduzione, il vocativo, donde il doppio significato italiano, registrazione della corrispondenza da un lato, cerimoniale di etichetta dall'altro. Il Tartuca non capì niente, men che mai l'altro termine, escatocollo, suo devotissimo servitore, con osservanza, per esempio, oppure, nel caso del pontefice, prostrato al bacio del santo piede. E quello mi guardava, con occhi duri, scuotendo il capoccione, come a dire, se se, chiacchiera, chiacchiera, bel ciacchero, che intanto hai firmato, e mo paghi! Io me ne andai a testa bassa e dopo qualche mese cominciarono ad arrivare le bollette e le intimazioni. Che se entro 5 giorni non provvedevo al versamento della somma suddetta, più i diritti fissi di mora, quelli mi mandavano a casa i facchini con l'ordine di portare via tutto, tranne il letto e una sedia. Così ero entrato ufficialmente a far parte della popolazione attiva e contribuente della grande città. Mi hanno poi spiegato che sono proprio i piccoli redditi i più pericolosi. I contribuenti grossi possono pagarsi un ufficio legale tutto per sé che studi il modo di non pagare le tasse oppure tentare con la bustarella. Ma i piccoli non possono farci nulla, devono mollare tutto. Non hanno avvocati a difesa e con 20.000 lire annue di tassa sarebbe sciocco che l'ufficio accettasse una bustarella in proporzione. Il gioco non varrebbe la candela.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.